Molto invisibile l'anno scorso la lettura del libro di Coelho, quest'anno per diversi motivi ho pensato di approfittare di voi per rileggere la prima lettera ai Corinzi, ed è quello che intendo assumere come impegno da parte mia la lettura della lettera, quindi proseguiremo passo passo secondo il metodo ormai consolidato. Affrontiamo la lettura naturalmente nel contesto del programma di quest'anno, che tiene conto di dei particolari richiami alla storia della nostra Chiesa contemporanea. Ho avuto modo di riprendere in mano in maniera più continua e capillare la lettera prima ai Corinzi l'anno scorso per uno dei soliti impegni che sono ricorrenti nella mia vita, e poi più ultimamente in un altro contesto. Fatto sta che ancora una volta vorrei rileggere il testo di questa lettera, che ci pone direttamente in contatto con una vicenda che è personale ed ecclesiale insieme, la vicenda di Paolo nella relazione con la Chiesa di Corinto. Ed è una relazione che passa attraverso un vissuto personale e comunitario che ha tutte le caratteristiche di una vicenda umanamente pregnante, con le normali implicazioni di ordine affettivo, di ordine emotivo e anche di ordine psicologico, che non mancano mai là dove sono in gioco relazioni importanti tra personaggi che nel caso particolare identifichiamo con il personaggio Paolo, che è certamente dotato di una sua fisionomia singolare, e una giovane chiesa in formazione che pure già da un po' di anni manifesta una singolare vitalità. E dunque implicazioni di ordine psicoaffettivo e più in profondità implicazioni di ordine teologico, perché Paolo interviene in questa relazione con la Chiesa di Corinto in nome della sua responsabilità pastorale e con tutta l'intensità e la creatività, per dire così, della sua ricerca teologica. Fatto sta che la prima lettera ai Corinzi, nel contesto della letteratura neotestamentaria, è come il fondamento di ogni ecclesiologia, così come poi la teologia della Chiesa andrà configurandosi nel corso dei secoli fino a noi oggi. Paolo si trova a Efeso. La Chiesa di Corinto esiste dall'anno 50-51, quando per 18 mesi Paolo soggiornò a Corinto nel corso del suo secondo viaggio missionario. La città è una città esuberante, popolazione molto differenziata, capoluogo della provincia di Acaia, centro amministrativo dunque dove risiede il proconsole romano, ma centro commerciale molto dinamico, due porti. Corinto si trova sull'istmo, che consente alla città di affacciarsi su due mari, il mare Egeo e il mare Adriatico. E quindi una città tumultuosa dove si accumula una popolazione variegata, con tante attività che comportano per un verso l'accumulo della ricchezza, per altro verso la presenza di una moltitudine di schiavi, ed ecco, in questo contesto Paolo ha dimorato per quell'anno e mezzo, come vi ricordavo poco fa, facendo capo dapprima alla sinagoga dei giudei, perché è Corinto sede di una comunità di giudei che non è importante, significativa come altre comunità di giudei che risiedevano in quell'epoca in località dell'Oriente. Corinto, nella Caia, appartiene al mondo occidentale, in Europa. La comunità dei giudei è presente, la sinagoga ha una sua consistenza che non può essere comunque cancellata, ma non ha quel rilievo. Fatto sta che Paolo, passato attraverso il contatto con quelli del suo popolo, si è poi rivolto eminentemente a pagani, ed ecco la chiesa di Corinto. Sono passati alcuni anni, siamo adesso nell'anno 55, sono passati non tanti anni, ma anni sufficienti per far sì che la chiesa di Corinto si sviluppi non solo quantitativamente ma proprio qualitativamente, nel senso di una particolare genialità carismatica che sembra caratterizzare i cristiani di quella chiesa, e poi lo slancio dei neofiti e poi l'intraprendenza di coloro che presto ritengono di aver ormai raggiunto livelli di maturità superiore, e come spesso succede in questi casi una certa insofferenza nei confronti di Paolo, che da parte sua continua a rimanere nella posizione del evangelizzatore che sta all'origine di quella chiesa. Il dato oggettivo è incontestabile, ma il riferimento a lui sembra suscitare reazioni poco gradevoli negli animi di molti a Corinto, l'insofferenza dei figli nei confronti dei genitori, quello che si ripropone anche in altri contesti, e che nel caso di Paolo oltretutto assume una forma teologico-pastorale, per dir così, che mette puntualmente in discussione la autenticità della vita cristiana. Tra Paolo e i cristiani di Corinto non è mai venuta meno la comunicazione. C'è stato un carteggio. Nella nostra prima lettera ai Corinzi Paolo parla di una lettera precedente, quindi la prima lettera ai Corinzi non è la prima, quantomeno la seconda, se non forse appunto ancora la terza, la quarta, chissà quale lettera, nel contesto di un carteggio che nel corso di quegli anni è stato piuttosto intenso e sollecito. Dunque una continuità di contatti che naturalmente non può prescindere da una continuità di affetti, come vi ricordavo poco fa, ma c'è una continuità di magistero, responsabilità di Paolo nei confronti di quella chiesa, per quanto Paolo sia fisicamente lontano, e una continuità che si confonde con tutti quegli aspetti di una trepidazione pastorale che suggerisce a Paolo particolari motivi di preoccupazione nei confronti della Chiesa di Corinto, proprio per la crescita incalzante di cui questa Chiesa ha dato prova, e d'altra parte è come se fosse diventata adulta troppo in fretta, è come se fosse esplosa in maniera così superlativa da suscitare dei sospetti. C'è qualcosa che non convince Paolo, e in più bisogna tener conto del fatto che nel corso di quegli anni altri maestri sono intervenuti, maestri autorevoli, prestigiosi, di cui adesso conosceremo i nomi. Dunque altre presenze sono succedute a Paolo presso la Chiesa di Corinto, e rimane comunque lui, Paolo, come la figura di riferimento, è lui che per primo ha evangelizzato e posto il fondamento. Fatto sta che Paolo, nel corso del terzo grande viaggio missionario, si trova a Efeso. A Efeso resterà dall'anno 53 all'anno 56 dopo Cristo. Verso la fine del soggiorno a Efeso, Paolo ha ricevuto tante notizie. Alla fine della lettera prima ai Corinzi veniamo a sapere che Paolo ha avuto contatto direttamente con Apollo, che si è recato a Corinto, che a Corinto ha svolto un certo servizio catechetico, ma poi si è allontanato, preoccupato, in certo modo indispettito. Apollo è un intellettuale molto raffinato ed è collaboratore di Paolo nella elaborazione teologica, secondo le sue competenze. Fatto sta che Paolo, informato oltre che da Apollo anche da altri corinzi che sono impegnati in un'attività di traghettamento da Corinto a Efeso, il mare Egeo viene attraversato abbastanza comodamente quasi per tutto l'anno, per cui questi che appartengono alla famiglia di Cloè, così definiti, una specie di società di traghettamento, è un'industria, o come si può dire, un'azienda, e questi comunque hanno trasmesso notizie a Paolo. In più quelli di Corinto ad un certo momento hanno interpellato Paolo, proprio loro si sono fatti avanti e hanno posto dei quesiti, e Paolo approfitta della occasione per rispondere, ed è la nostra lettera. E la sua risposta in realtà si inserisce nel contesto di pagine che Paolo dedica a esprimere i motivi della sua preoccupazione, e poi quando Paolo risponderà ai quesiti in realtà li rielabora a modo suo. Non risponde puntualmente alle domande che gli sono rivolte, cita le domande per riformulare il problema secondo i dati che dal suo punto di vista sono quelli necessari per impostare la questione. Fatto sta che ci rendiamo conto facilmente di come la polemica nei confronti di Paolo sia piuttosto esplicita, insieme con la devozione, insieme con il riconoscimento del debito nei suoi confronti, ma non c'è dubbio, Paolo è interpellato da quelli di Corinto in atteggiamento presuntuoso, come se i cristiani di quella chiesa fossero ormai diventati personaggi consacrati nella sovrabbondanza dei carismi e quindi maestri di insegnamenti morali da impartire ai 420. E Paolo è preoccupato. E Paolo scrive, ecco, adesso noi leggiamo la lettera. I primi 9 versetti, una introduzione, e poi ci inoltreremo nella prima parte della lettera fino al capitolo 2, versetto 5. Questo è il programma per stasera e quindi non ce ne andiamo finché non siamo arrivati a quel limite. Versetto 5 del capitolo 2, ma state tranquilli che ci arriviamo. L'introduzione, prima parte, quando dico prima parte intendo i primi sei capitoli della lettera, e possiamo intitolare questa prima parte le preoccupazioni di Paolo, i motivi di preoccupazione. Dal capitolo 7 in poi Paolo risponde alle domande che gli sono state poste. Seconda parte, primi sei capitoli, prima parte, e ancora ripeto, un'introduzione, come è normale in uno scritto epistolare, che però subito già assume una fisionomia che ci consente di intravedere, anzi di riscontrare ormai la tensione polemica che soggiace alla relazione tra Paolo e la Chiesa di Corinto. Primi nove versetti, leggiamo. Nei versetti da 1 a 3 Paolo si presenta, come normale all'inizio di uno scritto del genere, e individua i destinatari dello scritto. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che sono santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi. Fermiamoci un momento qui. Dunque, notate che Paolo si presenta in qualità di chiamato e si rivolge a coloro che sono chiamati, da chiamato, clitos, a cliti, chiamati ad essere santi, chiamati santi. Dunque è un circuito di vocazioni, dalla vocazione di Paolo alla vocazione di quelli di Corinto. È nel contesto di questo circuito che è impostata, e adesso si sviluppa la comunicazione. Quando Paolo si presenta in qualità di chiamato, naturalmente fa riferimento alla iniziativa di Dio che pone lui ed ogni altro chiamato come lui in relazione con la realtà storica di Gesù, Gesù Cristo, chiamato per essere l'inviato, l'apostolo di Gesù Cristo, chiamato da Dio per essere l'inviato di Gesù Cristo. Notate che Paolo, in qualità di scrivente, fa riferimento alla volontà di Dio, e ci tiene a segnalare subito, anche se in maniera allusiva, che lì per lì forse possiamo trascurare, ma vale la pena poi di ripensarci, fa riferimento nel contesto di questa obbedienza alla volontà di Dio che struttura la sua vita, come dotata di una vocazione che si esplicita come missione in nome di Gesù che è il Messia, fa riferimento a questo fratello Sostene. Compare qui, chi è mai questo fratello Sostene? Fratello Sostene. Vedete che sul bordo della pagina c'è una citazione, Atti 18:17. Avete notato? Bene, adesso non disperdiamoci, ma tutto lascia intendere che questo Sostene fosse capo della sinagoga a Corinto anni prima. Se ne parla appunto negli Atti, capitolo 18, versetto 17. Questo Sostene, in una occasione veramente drammatica, fu bastonato dalla gente in piazza sotto gli occhi del proconsole romano, che non intervenne, una forma di antisemitismo ormai spudorato, che sembra manifestarsi in queste regioni dell'Occidente come Paolo non aveva mai sperimentato nei territori del mondo orientale da lui frequentati fino a quell'epoca. Ebbene, in piazza questo Sostene fu brutalmente deriso, offeso, colpito, aggredito, maltrattato dalla gente, senza che proprio alla presenza del tribunale, senza dunque che la polizia romana intervenisse, anzi con un certo sogghigno di compiacimento. E questa scena ha segnato un, come dire, passaggio nell'animo di Paolo, di cui ci rendiamo conto attraverso le pagine del racconto negli Atti degli Apostoli. Non gli era mai capitato di essere spettatore di un episodio del genere. Fatto sta che poi questo Sostene, molto probabilmente nel tempo successivo, si è avvicinato a Paolo. Paolo poi è partito da Corinto, ha fatto tante altre soste altrove e poi adesso si trova a Efeso, e questo Sostene è accanto a Paolo, come se Paolo ci tenesse qui nell'atto di presentarsi lui come scrivente, ci tenesse a segnalare che accanto a lui c'è quel Sostene, suo fratello, che fu così barbaramente e sfacciatamente insultato sulla pubblica piazza a Corinto qualche anno prima. È come se Paolo si presentasse assumendo come figura in grado di raccomandarlo presso i corinzi, quel corinzio, un giudeo di Corinto, che ci fece quella figura tragica al suo tempo. E poi vedete, si rivolge alla Chiesa di Dio che è in Corinto, espressione questa che ricorre anche in altri indirizzi delle lettere paoline. La Chiesa è di Dio, la Chiesa sussiste in quanto convocazione che ha come autore lui, il Dio vivente nel suo mistero assoluto. La Chiesa è dunque sacramento del mistero di Dio, che è presente e operante nella storia umana, ma vedete, non in forma ideale, non in modo generico, non come immagine astratta, ma in Corinto, dunque nelle dimensioni proprie della storia umana, che in questo caso sono le dimensioni di una città con la sua storia, con la sua cultura, con la sua popolazione, con le sue istituzioni. La città, Corinto. E subito vedete, questi cristiani della Chiesa di Dio che è in Corinto vengono meglio identificati in quanto consacrati in Cristo Gesù, dunque battezzati, santificati, consacrati. La loro vocazione, sono consacrati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi. La vostra vocazione, ormai confermata, consolidata, instaurata nella consacrazione battesimale. Dopodiché, vedete che subito qui a metà del versetto 2 Paolo ci tiene ad allargare l'orizzonte. Già ci ha incuriosito il fatto che facesse riferimento alla presenta accanto a lui del fratello Sostene, da dove è saltato fuori, ci chiedevamo, o io mi chiedevo, ci ha tenuto a presentarsi così, e adesso subito aggiunge: insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Vedete un allargamento dell'orizzonte. Voi, quelli di Corinto, insieme con. E qui c'è una citazione del libro di Gioele: quelli che invocano il nome, è il nome del Dio vivente, libro di Gioele, capitolo 3, versetto 5, quelli che invocano il nome santo di Dio, ma è il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Perché lui è quel Kyrios che l'antico profeta annunciava, è suo il nome che oramai viene invocato per la salvezza, ed è l'invocazione di questo nome, in quanto è lui il Signore, lui il Kyrios, che fa di noi un popolo. Ma vedete come questa comunità che si riconosce come popolo definito dalla invocazione del nome è una comunità dotata di confini che sono smisuratamente ampi, insieme con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Signore nostro e loro, vedete come ci troviamo immediatamente catapultati sulla scena del mondo, un affaccio che ci costringe a girare lo sguardo su un orizzonte dove davvero tutti i tempi e tutti gli spazi del mondo sono contemplati. Ed è proprio la Signoria di Gesù Cristo che fa di noi e di loro un unico popolo, in virtù della invocazione del nome che spetta a Gesù Cristo, in quanto è il Signore. Ecco. È come, vedete, se la lettera si aprisse con una specie di sbuffo. Di sbuffo. Noi leggiamo delle parole, così sembra tutto così normale, e c'è un sobbalzo. Come il bisogno di scrollarsi di dosso carico un po' fastidioso che ha le caratteristiche di una strettoia un po' asfittica, un po' clericale. Oh. Ecco la benedizione che normalmente apre la lettera, e anche in questo caso: grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Una benedizione che peraltro, come dire, recupera tutti gli spunti polemici, per quanto velati, che noi abbiamo potuto cogliere nelle 3-4 righe che precedono. E adesso, dal versetto 4 al versetto 9, siamo sempre alle prese con la introduzione della nostra lettera, Paolo ringrazia, è abbastanza normale che Paolo introduca le lettere, non tutte, ma frequentemente. Questo è un richiamo che possiamo facilmente registrare passando in rassegna le pagine introduttive dei suoi scritti epistolari. Paolo ringrazia Dio. Notate però che nei versetti che adesso leggiamo, da 4 a 9, rispunta e rispunta in maniera sempre più urgente e direi sempre più stridente quella intonazione polemica che abbiamo intravisto poco fa. Ringrazio continuamente il mio Dio per voi. Dunque, ringrazio Dio per voi. Notate, ci tiene a dire il mio Dio, che è peraltro una formula che allude a una intimità sua, un'intimità orante, un'intimità di comunione con il Dio vivente, un'intimità di appartenenza, ma il mio Dio a vostro riguardo, perché quello che preme a Paolo nella relazione con i Corinzi è per l'appunto un rapporto di comunione che implica la presenza dei Corinzi nell'intimo di Paolo, là dove il suo Dio è l'interlocutore, e d'altra parte Paolo a modo suo pretende di essere presente nell'intimo della vita dei Corinzi, là dove essi sono chiamati alla pienezza della vita cristiana. Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola, quelli della scienza. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente che nessun dono di grazia più vi manca. Fermiamoci un momento. Notate che le parole che leggiamo qui in questi due versetti e mezzo, perché sono di per sé sembrano appunto attestare la stima di Paolo nei confronti dei Corinzi. Ripeto, qui affiora ancora una volta quello spunto polemico che già abbiamo percepito, perché lui dice: voi siete ormai dotati di una ricchezza sovrabbondante, si tratta di una ricchezza carismatica. In Lui, Cristo Gesù, siete stati arricchiti di tutti i carismi. I doni sono i carismi, tutti i carismi, e poi qui precisa, vedete, carismi di linguaggio, la capacità di interpretare, di comunicare, il termine logos, e carismi di comprensione, il termine gnosis, la capacità di accogliere, di condividere. Questi termini sono molto come dire pregnanti, quindi il significato è aperto a molteplici applicazioni, ma comunque ci intendiamo. Carismi di linguaggio, carismi di comprensione, dunque la vostra capacità di intendere, di comunicare, di accogliere in voi e di coinvolgere altri nel vostro modo di comprendere quanto vi è così abbondantemente donato. Ma vedete che qui Paolo fa riferimento a tutti quei carismi che successivamente nella lettera verranno citati come motivo di polemica, o comunque come situazioni bisognose di chiarimenti, di chiarimenti sostanziali. E d'altra parte invece questi di Corinto sono più che mai fieri e soddisfatti di essersi ormai conquistata una ricchezza che li pone in una posizione di superiorità carismatica rispetto al resto del mondo, non se ne parla nemmeno, rispetto al resto delle chiese, sono tutti apprendisti, rispetto allo stesso Paolo. Ah, siete proprio diventati ricchi. E in più, vedete, qui aggiunge, è sempre quello spunto polemico, la testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente che nessun dono di grazia più vi manca. Non avete bisogno di niente. Nessun carisma più vi è estraneo, nessun dono di grazia, non vi manca più niente. Perché? Perché la testimonianza di Cristo si ormai è l'Evangelo, vedete, ormai vi ha confermato in modo tale che la vostra vita è così saldamente impegnata nella relazione con Cristo, che non avete più bisogno di nessun contributo, nessun dono di grazia più vi manca. E qui Paolo prosegue, mentre, vedete, Paolo sta facendo il verso a quegli atteggiamenti di presunta superiorità o atteggiamenti di sicurezza ormai consolidata per quanto riguarda la dotazione carismatica acquisita in maniera ormai indiscutibile, ecco tutto quello che possiamo aggiungere. Mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, egli vi confermerà. Vedete, Paolo dice: ma per quanto ne sapevo io, noi siamo ancora in attesa. E vedete, qui Paolo fa riferimento alla manifestazione del Signore nostro, all'apocalipsis del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi confermerà. Vedete, questo è lo stesso verbo che compariva nel versetto 6. Si è infatti stabilita tra di voi la testimonianza di Cristo, così confermata la testimonianza, così saldamente. Invece qui dice: ma per quanto mi risulta, noi siamo in attesa di quella conferma che ci sarà conferita da Lui che viene per instaurare il suo giorno. Non siamo confermati in noi stessi, la conferma sta nella sua manifestazione, in quanto verrà Lui nel suo giorno. Ed Egli vi confermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Tra l'altro qui vedete che la sintassi tende a ingolfarsi, perché il soggetto egli è il Signore Gesù Cristo, nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, insomma si vede che si impapina un po', come capita nelle prediche ai preti, perché ma perché il suo impatto nella via della lettera proviene da un animo che vibra, e allora dice: ecco, è dalla conferma che riceveremo da Lui, che è atteso da noi, perché noi siamo mendicanti in vista di questa sua apocalisse gloriosa, noi siamo in attesa, noi siamo bisognosi di Lui. È la conferma che riceveremo da Lui che ci renderà presentabili. Il titolo di presentabilità, irreprensibilità, come traduce la nostra Bibbia, dipende dalla sua venuta ultima, gloriosa, la sua parousia apocalittica. E allora, versetto 9, fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Ecco, tenete sempre presente questo versetto 9, dove Paolo fa appello alla fedeltà di Dio, ripeterà questa formula ancora più avanti nel capitolo 10, ma non è il caso adesso di andare a vedere. E invece fedele è Dio. Vedete che la nostra vocazione, afferma Paolo qui, si inserisce nel contesto di un disegno che è realizzato da Dio per noi in forza della sua fedeltà. Paolo, vedete, fa di tutto per ribaltare la prospettiva che sembrava definita nei versetti precedenti dalla pretesa dei Corinzi di essere ormai protagonisti in proprio di una novità assoluta, definitiva, esauriente. E invece Paolo dice È la fedeltà di Dio che ci conduce alla pienezza, che ci inserisce nella comunione con la figliolanza di Gesù Cristo, il figlio suo Gesù Cristo. Notate il termine comunione, chinonia, è uno dei termini fondamentali nella teologia neotestamentaria, chinonia, comunione, è un termine che ritorna nella nostra lettera e che può in qualche modo presentarsi a noi come una specie di titolo per quanto riguarda l'elaborazione dei contenuti teologici nella nostra lettera. È il tema di fondo, la comunione con il corpo glorioso del Signore nostro, che è risorto dai morti, è il Signore nostro. Ecco, come noi siamo inseriti nella comunione con Lui, glorioso, come noi siamo inseriti, come noi siamo, in virtù della fedeltà di Dio che ci coinvolge in questo rapporto di comunione vitale con il Figlio che è ormai intronizzato nella gloria, la sua carne glorificata, e vedete in questa prospettiva noi siamo educati a crescere e maturare nella figliolanza, e quindi vedete nella relazione con la paternità di Dio tutti i riferimenti che sono implicati in questa comunione con il corpo glorioso del Signore nostro, che è vivente perché è risorto dai morti. Tutta la teologia della lettera prima ai Corinzi può essere così intitolata: la comunione con il corpo glorioso del Signore. Ed è proprio rispetto al corpo glorioso del Signore che noi siamo dei mendicanti in attesa. Questo non significa che allora la nostra relazione con Lui sia ipotetica. No! È una relazione instaurata ormai nella gratuita attuazione della fedeltà di Dio. E vedete che la Chiesa sta qui, per Paolo, la Chiesa sta qui. Adesso, la prima parte della lettera, dopo l'introduzione, ci porterà fino a tutto il capitolo 6. Motivi di preoccupazione. Un primo motivo di preoccupazione che Paolo considera così importante da dedicare a esso quasi 4 capitoli. Ma noi ci fermiamo al versetto 5 del capitolo 2. Diamo un titolo a questo primo motivo di preoccupazione. A Corinto Paolo constata che è dilagante e in maniera molto come dire molto corrosivo il fenomeno della frantumazione dei linguaggi. Attenzione, perché questo fenomeno non è da intendere semplicemente come dispersione, sfilacciamento, moltiplicazione di linguaggi diversi, ma quello che Paolo vuol mettere in evidenza è il motivo per cui nella molteplicità dei linguaggi in realtà il disguido, la disfunzione è comune a tutti i diversi linguaggi che si stanno sviluppando, ed è esattamente questa disfunzione radicale per cui i linguaggi si frantumano che, per così dire, accomuna il problema. Ecco, e lì Paolo adesso punta l'attenzione. Vi esorto, Pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, schismata, dice, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti. Leggo come sta scritto qui. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloè, che vi sono discordie tra di voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa, fermiamoci qua, e io di Cristo. Poi interviene Paolo con un grido di protesta, e vedete che il messaggio che Paolo rivolge ai cristiani della chiesa corinzia si apre con un'esortazione. Vi esorto, pertanto, a metà del versetto 12 questa esortazione si trasforma in una protesta, vedete, parte in tono blando, persuasivo, è la sua preoccupazione, che cerca di trovare una modalità nella comunicazione che sia disinvolta, serena, affettuosa, ma poi Paolo non si potrà tenere e griderà dal versetto 12, dalla metà del versetto 12 in poi, protestando in maniera molto energica. Fatto sta che qui, vedete, Paolo imposta la sua esortazione facendo riferimento al nome del Signore nostro Gesù Cristo, cioè la relazione con Lui, quanto aveva già segnalato precedentemente, c'è di mezzo, vedete, la dispersione dei linguaggi. Vi esorto ad essere unanimi nel parlare. Linguaggi, attenzione, che Paolo non considera come forme ripetitive di formule stereotipate. Tant'è vero che qui, dove segnala che ci sono divisioni, raccomanda che siate in perfetta unione di pensieri e di intenti. Questo verbo tradotto con siate in perfetta unione è il verbo catartisim, che di per sé non indica la perfetta unione, è il verbo che allude all'arte dell'aggiustare, del rammendare. L'ho ricordato anche altre volte, vedete che questo è il verbo usato in quelle pagine dei racconti evangelici in cui osserviamo i pescatori che rammendano le reti, che le riassettano, le sistemano, smagliature, ed ecco, e tra l'altro la rete è poi nella tradizione teologica, liturgica, pastorale della Chiesa, un'immagine emblematica della Chiesa, la rete smagliata, la rete ricucita, la rete rammendata. Ecco, vedete, Paolo non sta pensando a una perfetta unione in senso teorico, sta pensando a questo costante aggiustamento delle cose per quanto riguarda, mi dice, il pensiero, e per quanto riguarda gli intenti, il pensiero e il nus, per quanto riguarda il modo di interiorizzare quelle cose, per quanto riguarda il modo di esprimerle quelle cose. E dunque la ricerca di un aggiustamento continuo, perché c'è di mezzo, vedete, l'esperienza interiore, c'è di mezzo le metodologie comunicative, la metodologia comunicativa, ecco. E invece le notizie che giungono a Paolo gli parlano di divisioni, nel senso di gruppi, partiti, movimenti, mettetela come vi pare, d'altronde noi tutti abbiamo esperienza di situazioni analoghe nelle nostre chiese, o anche così in forme di vita sociale che sono non propriamente ecclesiali, dove comunque analogamente fenomeni del genere si ripropongono, situazioni come dire così particolari, faziose, dove si coltiva il gusto del litigio appellandosi al nome di personaggi di riguardo, che in questo caso, vedete, sono niente meno che lo stesso Paolo o Apollo, illustre teologo, Cefa, che sarebbe Pietro, dunque anche Cefa è passato da Corinto, eh sì. E dunque posizioni parziali e faziose che si identificano in virtù di riferimenti che non sono il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ma legami di altra natura, solidarietà strutturate in base a interessi magari di ordine intellettuale o di ordine comunitario, comunque che non non sono come dire in grado di rammendare la rete. Tutt'altro. Perché vedete che qui Paolo poi irrompe: io sono di Cristo, perché invece Cristo è lottizzato in questo mondo, Cristo è smagliato, Cristo è sfilacciato, Cristo è la relazione con Lui che è elemento costitutivo della comunione che fa la Chiesa. E Paolo adesso grida, vedete, io sono di Cristo. Cristo è stato forse diviso? Ecco, vedete, l'abbiamo lottizzato, un pezzo per uno. Forse Paolo è stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati? Vedete come è cambiato il tono. Vi esorto, fratelli. Adesso, sbotta. Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, se non Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefano, mi viene in mente, anche ho battezzato la famiglia di Stefano, ma degli altri non so se abbia battezzato, forse ho battezzato anche qualcun altro. Ma, insomma, dice, di chi sei compare tu? E dice, ma forse qualcun altro mi è sfuggito adesso. Vedete, Paolo protesta, perché è lui l'unico, Cristo, l'unico, il crocifisso. E vedete come Paolo ricapitola sempre tutto nella opera pasquale di cui lui è stato il protagonista, per un puro, gratuito motivo d'amore. Cristo è stato crocifisso per voi, per voi. Non Paolo, né Apollo, né Cefa, Cristo, per voi, per voi. E vedete, Paolo qui non per nulla fa riferimento al battesimo, perché è proprio la consacrazione battesimale che ci radica nella relazione con Lui e con la sua Pasqua, dunque, di morte e di vita nuova. Ed ecco, versetto 17. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare l'Evangelo. Paolo qui rivendica una nota caratteristica del suo modo di essere presente come apostolo, così avvenuto a Corinto, così avviene nei luoghi della evangelizzazione, così nelle chiese che hanno a che fare con lui. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Attenzione, dice questo, e subito ci tiene a precisare che l'autenticità dell'Evangelo sta nella fecondità della croce e non nella tecnica del linguaggio, provo a dirla così, ossia nella abilità retorica, nella capacità di gridare, di strepitare o anche di catturare la fantasia e l'interesse altrui. Non però, vedete qui il versetto 17 prosegue in questo modo, con un discorso sapiente, qui la Sophia Logou, io dicevo adesso tecnica del linguaggio, perché non venga resa vana la croce di Cristo, dove vana, non venga evacuata vuol dire sgravidata la croce di Cristo, nel senso che nella croce di Cristo sta la fecondità, e se viene sgravidata è evacuata, è svuotata, resa vana, vedete la traduzione è un po' evanescente, appunto, è vana, ma è sgravidata la croce, perché lì è la fecondità, è la fecondità dell'Evangelo. E allora dice: sono stato mandato a evangelizzare, ma non nel senso di una comunicazione mirata a gestire il consenso, a persuadere gli interlocutori, a coinvolgere la sensibilità e la partecipazione degli interlocutori in rapporto a obiettivi di varia natura, la fecondità della croce di Cristo. Lui il crocifisso per noi, per voi, per me, per tutti. Notate bene che questa presa di distanze da parte di Paolo rispetto alla tecnica del linguaggio è esattamente il motivo per cui poco prima ha denunciato il fatto che a Corinto i linguaggi siano molteplici, ma i linguaggi sono molteplici perché in realtà è concorde la fiducia nella tecnica del linguaggio. I linguaggi sono molti perché è comune l'ossequio dedicato alla tecnica del linguaggio, mentre Paolo dice: io sono stato mandato per evangelizzare in un altro contesto, in un'altra prospettiva, con un'altra modalità di testimonianza, la fecondità della croce. E adesso lui dice, anche la croce ha un linguaggio, vedete il versetto 18? Andiamo avanti, arriviamo di corsa al versetto 25 e poi ancora uno strappo. Versetto 18 dice adesso: ho logos, ho tu stavrou. Anche la croce ha un suo logos, ha un suo linguaggio. Prima aveva preso le distanze dalla Sophia Logou, la sapienza del logos. Adesso dice la parola della croce, infatti. Dunque, c'è un linguaggio della croce. Sì. E questo è, come Paolo adesso afferma, quel discorso mediante il quale Dio ha realizzato a nostro vantaggio il suo disegno di salvezza. Questo è il discorso di Dio. Lui ha fatto questo discorso con noi, ha parlato questa lingua con noi. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio, una dynamis, questo logos di Dio per noi è un discorso dinamico, è un discorso operativo, non è un discorso teorico, non è un discorso campato per aria, non è un discorso stampato sulle nuvole, è un discorso operativo quello che Dio ha indirizzato a noi. È il discorso che passa attraverso tutta la storia della salvezza, arriva all'incarnazione del Logos, la parola, il Figlio, e la Pasqua di morte e resurrezione, la Pasqua redentiva. È dynamis di Dio, potenza di Dio. Sta scritto infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti, annullerò l'intelligenza degli intelligenti, questa è una citazione di Isaia. Dov'è il sapiente, dov'è il dotto, dov'è mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza del carigma, dice qui, della predicazione, che è l'Evangelo. Fermiamoci un momento. Vedete che Paolo qui ha proprio sta, come dire, esplodendo, è come un'eruzione vulcanica. Eruzione vulcanica. Ha affermato che valutare la croce una moria, una stupidità, stoltezza, è come condannarsi alla perdizione. Perché? Perché il discorso operativo di Dio per la salvezza ha seguito un'altra strada. Se la croce è stoltezza, questo significa che ci si vuole sottrarre al disegno della salvezza, quelli che vanno in perdizione, dice Paolo. Viceversa, la croce è potenza per noi. Paolo ci tiene a mettere in chiaro quello che vuol condividere con i Corinzi, è questo che c'è tra di noi, perché se non c'è questo, allora siamo proprio dispersi ai quattro venti. Tra di noi la potenza di Dio è proprio quella che ci è stata manifestata, che è stata realizzata a nostro vantaggio mediante la croce. Noi che siamo quelli della salvezza, quelli che si salvano. E questa alternativa, lui dice, in realtà era già impostata fin dal tempo del profeta Isaia. Lui naturalmente è in grado di citare qui un testo esemplare, questa contrapposizione tra la sapienza intesa come abilità autonoma gestita dagli uomini e la sapienza del creatore, l'alternativa. Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Perché poi Paolo, vedete, usa il termine sapienza in due sensi, nel senso di quella attività umana che vuole affermarsi autonomamente e nel senso di quella sapienza che invece è rivelazione della iniziativa originaria di Dio, creatore. E dunque questa alternativa, dice, era già denunciata da Isaia, ma non solo qui, tutto l'Antico Testamento in lungo e in largo denuncia questa contrapposizione. Adesso, vedete, quella sapienza che è rifiutata dagli uomini, che invece vogliono fare appello a una sapienza loro, un'iniziativa loro, un'autonomia loro, un'autosufficienza loro, eccetera, eccetera, quella sapienza è divenuta potenza di salvezza tramite la croce. È la potenza di Dio che si è realizzata. Qui vedete, ormai noi siamo dinanzi alla novità compiuta. E quindi, vedete, quella potenza di salvezza ci coinvolge tramite il kerygma, dice, tramite l'evangelizzazione che abbiamo ricevuto. quella evangelizzazione che alcuni trattano come stupidità, come trattano la croce, considerandola moria, stoltezza, è così, è stupida l'evangelizzazione, purché sia autentica evangelizzazione. Stupida, nell'opinione di alcuni, forse di molti. Ma d'altra parte è proprio il nostro coinvolgimento mediante l'Evangelo che ci è stato annunciato e che abbiamo accolto, che apre la strada della vita ai credenti, dice Paolo qui, e quei credenti siamo noi. Rileggo. Dov'è il sapiente, dov'è il dotto dal versetto 20? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, vedete la sapienza di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza, sapienza mondana, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione, il termine, l'Evangelo. Stoltezza che corrisponde alla stoltezza della croce. Sì, ma questa è la sapienza di Dio. E mentre i giudei, adesso siamo alle prese con il versetto 22, mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci, in modo generico per definire la cultura pagana in lingua greca, ma la cultura del mondo che è dominante nell'epoca neotestamentaria, e già da secoli e ancora per secoli, i greci cercano la sapienza, la loro sapienza. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Filippi, versetto 25, fermiamoci, dal versetto 22, vedete come Paolo continua a irrompere sulla scena, magma incandescente, quella contrapposizione che è stata segnalata nei versetti precedenti adesso viene ulteriormente ingrandita, perché questa contrapposizione è riscontrata nella evangelizzazione attuale. E vedete che Paolo qui fa riferimento ai giudei e ai greci, che anche se dal punto di vista quantitativo non sono porzioni equiparabili, giudei, quella realtà particolare, i greci per dire tutti i popoli della terra, ma non importa, dal punto di vista qualitativo è come dire l'umanità intera. Dal punto di vista di un giudeo come è Paolo, il mondo si compone così, l'umanità si compone così, giudei e pagani, ma non importa appunto calibrare le quantità, è così, è tutto, è l'umanità, giudei e pagani. Ebbene, i giudei dice cercano i segni in base a quella che è la loro comprensione della storia della salvezza, non è una cosa banale questa. I giudei chiedono i segni, simia, i segni, miracoli, i segni, nel senso che i giudei sono educati nell'ascolto, nello studio, nell'osservanza, i segni hanno imparato a identificare, a precisare, a mettere a fuoco in base al modo di comprendere tutta la storia che sta alle loro spalle. I greci cercano la sofia, la sapienza, sapienza qui vedete nel senso di quella autonomia umana che vuole affermarsi come capacità di gestire il mondo, e c'è in questa sapienza dei greci una nota di aggressività ideologica che pervade tutta la cultura del mondo occidentale. Una parola sola e lui dice tutto, insomma. Ecco, ebbene, dice, noi abbiamo a che fare con questo mondo, con questa gente, questa è l'umanità, giudei e pagani, e siamo così. Ma noi, ecco, vedete, noi predichiamo, versetto 23, noi predichiamo, e qui è il chirisomel, questo è il nostro kerygma, questo è il nostro Evangelo. Cristo crocifisso, un Messia crocifisso, Scandalo e stupidità, scandalo per i giudei, in contraddizione con i segni che loro interpretano secondo le loro credenze, stupidità per i greci che sono così solleciti nella elaborazione di ideologia secondo il loro protagonismo, è scandalo, stupidità. Eppure, ecco qui il punto, scandalo, stoltezza, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Lo scandalo diventa potenza, la stupidità diventa sapienza, potenza di Dio, sapienza di Dio, per tutti, giudei e pagani. Perché vedete, noi non siamo fuori di questa contrapposizione, anche noi siamo o giudei o pagani, siamo giudei e pagani, qualcosa possiamo un po' essere giudei, un po' pagani, siamo tutto questo insieme. Ma in quanto aderiamo alla vocazione, vedete, in quanto siamo coerenti con la vocazione ricevuta, ecco che l'Evangelo da scandalo diventa potenza di Dio, da stupidità diventa sapienza di Dio. Sia giudei che greci predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, perché ciò che è stoltezza di Dio, rileggo il versetto 25, è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Vedete, qui tutte le nostre premesse umane, aspettative, ricerche, il nostro modo di porre condizioni, di impostare ragionamenti, intraprendere attività ad ogni livello e con ogni strumentazione, tutte queste nostre premesse sono smentite, eppure vengono superate. Smentite? Superate. E allora vedete, davvero potenza e sapienza, ma potenza di Dio e sapienza di Dio, e là dove tutto è smentito, tutto si compie in questa paradossale novità che corrisponde all'iniziativa di Dio. E adesso rapidamente arriviamo al punto che vi indicavo come traguardo per questa sera, dal versetto 26 di questo capitolo primo, Paolo mette in piedi due verifiche che vuole mettere anche a disposizione dei Corinzi, ben sapendo che sono in grado di intenderlo senza alcun fraintendimento. Due prove di quello che ha appena affermato, di questo paradosso, per cui là dove è smentita la nostra premessa, la nostra iniziativa, la nostra pretesa, che siamo giudei o che siamo pagani, che siamo insieme giudei e pagani, siamo superati. Siamo presi dentro a una novità, crocefissa e gloriosa, l'Evangelo, potenza, sapienza di Dio. È il suo discorso. E allora una prima prova, sino alla fine del capitolo primo, e poi una seconda prova nei primi cinque versetti del capitolo secondo. Prima prova. Una prima argomentazione. Paolo qui, e adesso leggiamo rapidamente, richiama i Corinzi, destinatari della lettera, a quelli che furono gli avvenimenti che ebbero luogo all'inizio, quando i Corinzi, questi che adesso sono gli esponenti della Chiesa, della giovane Chiesa di furono chiamati. Ma vi ricordate di come andarono le cose quando voi foste chiamati? Voi foste chiamati? Prima argomentazione. La seconda argomentazione invece Paolo dirà: ma vi ricordate com'ero io quando sono venuto a Corinto? Leggiamo. Considerate infatti, versetto 26, considerate infatti la vostra chiamata, fratelli, come eravate quando siete stati chiamati. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, gente di basso livello per quanto riguarda il livello culturale, ma anche il livello della rappresentazione istituzionale e il livello della dignità sociale. Non molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, una realtà di partenza piuttosto meschina. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Questa è scelta di Dio, che riguardano le realtà squalificate per quella che è la considerazione umana, squalificate per noi nell'opinione pubblica, ma Dio sconvolge i criteri umani. Vedete, Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Fino qua, vedete. E Dio sceglie così, e questa scelta di Dio svergogna, proprio sconfigge, annienta la presunzione di abilità, di forza, di prestigio, la stupidità, la debolezza, l'infamia, quel che non vale niente. Ecco come sceglie Dio. E quindi è impossibile che la creatura umana si vanti in contrappunto a lui. Nessun uomo può gloriarsi davanti a Dio. Ancora, allora, versetti 30 e 31, ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, quindi questa scelta è avvenuta. È la scelta di Dio che vi ha fatti esistere, che voi siete in Cristo Gesù. Qui è un'affermazione potentissima, che voi siete in comunione con Cristo, siete stati posti nella comunione con Cristo Gesù, nella comunione con il corpo glorioso del Signore risorto. Esistete, ci siete voi, perché è Dio che vi ha scelti. È per Lui, in virtù di Lui, per la scelta operata da Lui, che voi siete, che voi ci siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Questa è una citazione di Geremia. Dunque, vedete, è Lui, Cristo Gesù, che per opera di Dio è diventato per noi sapienza. Quella sapienza e quella forza della croce, di cui Paolo ci parlava precedentemente. E questa sapienza di Dio per noi in Cristo Gesù, ecco l'opera compiuta da Lui, ecco, è opera per noi. Ma vedete, non è soltanto un'affermazione teorica questa, ci ha scelti, ci ha coinvolti in relazione all'opera compiuta da Lui in Cristo Gesù, però per questo che ha coinvolto noi che siamo stupidi, deboli e infami, svergognati più che mai, ha scelto noi proprio perché ha operato sapientemente a nostro vantaggio in Lui. E proprio perché Lui è il crocifisso glorificato, ecco che la nostra realtà di creature umane sussiste in Lui, esistiamo in Lui, ci siamo in Lui, e ci siamo in Lui in quanto giustificati, santificati, redenti. E ripeto, questa non è una sequenza di affermazioni teoriche. Paolo dice: chi siete voi? Guardatevi in faccia, guardiamoci in faccia, vi ricordate? Ecco. Seconda argomentazione, e arriviamo subito alla meta. Anch'io, fratelli. Adesso parla in prima persona singolare e ricorda come era lui quando arrivò a Corinto. Interessante a questo riguardo la lettura dei versetti che Luca dedica negli Atti degli Apostoli a questo viaggio di Paolo fino a Corinto, la sua comparsa in quella città, il suo modo di operare nei primi mesi, e Paolo è molto solo, molto afflitto, estremamente povero. Tra l'altro a Corinto deve rimettersi a lavorare manualmente per poter mantenersi, e reduce da Atene, altre vicissitudini che lo hanno fortemente contraddetto nel corso di quel viaggio. Si trova a Corinto e si guarda attorno, un po' sgomento, sta ripensando a tante cose, una presenza misera e sguarnita. Vi ricordate com'ero io? Anch'io, fratelli, quando sono venuto... il testo degli Atti degli Apostoli che adesso stavo rievocando, capitolo 18, i primi quattro versetti, 18. Forse è citato qui sul bordo della pagina. No. Anch'io, fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi, la mia Bibbia dice la testimonianza. Anche da voi? No, correggete. Il mysterion, il mistero di Dio. Nella nuova traduzione cosa dice? Sì, sì, qui, perché c'è un problema della famosa critica testuale. Il martirion, il mysterion. Insomma, lo studio dei papiri più antichi suggerisce questa precisazione per quanto riguarda la ricostruzione del testo. Il mysterion, lo dirà forse la nota, lo dice, il mistero di Dio. Il mistero di Dio, ecco qua. Va bene, allora vi ricordate com'ero io, così dimesso, così meschino, quando mi sono presentato per annunziarvi il mistero di Dio, senza ricorrere a elaborazioni di linguaggio, a comportamenti scenici. Non con sublimità di parola o di sapienza. Ecco, vi ricordate? Io ritengo, infatti, vedete, che quel comportamento di allora Paolo ci tiene a rievocarlo adesso, il frutto di una decisione. Io ritenni, infatti, decisi allora di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifissi. Non altra fecondità che quella che proviene dalla croce. Io venni in mezzo a voi in debolezza, con molto timore e trepidazione. Era così, senza nascondere niente. Il dato oggettivo si è imposto come una nota caratteristica della sua presenza a Corinto, senza mascherature, senza paludamenti, senza fantasie, senza elaborazioni spettacolari, figuriamoci. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifissi. Io venni in mezzo a voi in debolezza, con molto timore e trepidazione. E la mia parola e il mio messaggio non si basarono un messaggio che ancora una volta è il carisma, la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. C'è bisogno di aggiungere altro, vedete, un linguaggio e quindi corrispondentemente un comportamento mirato ad evangelizzare, non con artifici retorici, bensì con la concretezza della vita, questa operosità nello Spirito Santo, la concretezza della vita, lo Spirito Santo non è qualche fantasiosa qualche fantasioso borgheggio così con voci angelica, no, no, la concretezza della vita. In tal modo, dice, la vita dei credenti non è stata fondata, e di voi a Corinto, non, vostra vita non è stata fondata sull'artificio. Qui ancora una volta uso il termine Sofia, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, Sofia. Sofia antropon, la Sofia degli uomini, l'artificio umano, bensì sulla dynamis, la potenza di Dio. Stop, fermiamoci. La volta prossima leggeremo sino alla fine del capitolo 4.
4?
Sì, fate i compiti.